Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gli scribi che erano scesi a Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Beelzebul, scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità, io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna, poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro. Parola del Signore. In questo ultimo periodo della mia vita faccio fatica a fare un'omelia che contempli tante cose. A me sembra che una parola o una frase siano più che sufficienti. E questa sera però le letture sono così dense di parole importantissime per noi che non saprei proprio da che parte cominciare. Abbiamo una prima nozione, ve le elenco, che è quella di alleanza che mi si è presentata con una luce nuova. Poi abbiamo la nozione del cielo, poi la nozione del perdono dei peccati. Addirittura non si parla qui di perdono, togliere il peccato. Poi c'è il tema del ritorno, c'è il tema tragico di imbattersi in alcune persone che hanno scambiato Gesù per Satana. Pensate che vertigine. Noi non ci pensiamo mai perché abbiamo ciucciato il catechismo col biberon e pensiamo che tutto sia facile, senza però capire quasi nulla della fede. Pensate che c'è delle persone che hanno incontrato Gesù e l'hanno scambiato per il demonio. Ma quelle persone, secondo voi, erano molto diverse da noi? Poi più o meno erano come noi? Magari noi non diciamo che Gesù è indemoniato, che opera per mezzo del demonio, però normalmente viviamo alla spera in Dio, nel senso che ci affanniamo a seguire le nostre cose e poi speriamo che Dio ci dia una mano. Io penso che forse potrebbe essere utile per noi riflettere un pochettino sul tema dell'alleanza, perché anche questo è interessante. Assieme a quello dello scambiare Gesù per il demonio. La lettera agli ebrei, come voi ricordate, sapete, mette a confronto l'Antico Testamento col Nuovo Testamento, attraverso questa categoria dell'alleanza, anche se nell'Antico Testamento c'erano più di alleanze, non ce n'era una sola, ma comunque un'alleanza antica che si è manifestata in sfumature con modalità diverse. E quindi questo autore ci dice che con Gesù è venuta un'alleanza nuova, perché la prima non aveva prodotto i risultati sperati da Dio e necessari per gli uomini. Ma al di là di questo, pensiamo solo al concetto di alleanza. Alleanza normalmente si fa tra due persone di pari rango. Un re faceva un trattato con un altro, un vassallo faceva un patto con un altro. E Dio è il creatore, noi siamo le creature, dovrebbe imporci le cose e noi naturalmente dovremmo sottometterci tranquillamente a colui che ci ha dato la vita e che conosce quali sono le leggi che governano la vita. Eppure tutto l'Antico Testamento e il Nuovo parlano di alleanza. Vedete la grandezza, la bontà, il mistero e il dramma dell'uomo è tutto qui, perché Dio si propone a noi, non si impone. Possiamo dire così, Dio scende dal cielo, si china sui figli dell'uomo, come dice il Salmo, Dio si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è uno saggio, se c'è uno che cerchi Dio. I Salmi, che sono l'espressione della fede viva, hanno questa espressione qua. Dio si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è uno saggio, uno che cerchi Dio. Quindi Dio si avvicina quasi in punta di piedi a noi e ci offre un'alleanza. È bellissimo questo fatto, che non ci ordina delle cose da fare. Il senso comune è questo, che chi accoglie la fede deve sottoporsi a una serie di comandi, di ordini, di divieti, per cui la vita sembra costretta a esprimersi in un modo che quasi quasi elimina la nostra libertà. Mentre Dio nell'Antico Testamento propone un'alleanza, cioè ci eleva al suo stesso piano. Ci dice, caro figlio mio, se tu vuoi vivere felice, stipula questo patto con me, osserva quello che io ti consiglio, ti prescrivo. Perché se tu non osservi e non metti in pratica quello che io ti dico, quello che io ti propongo, tu sarai infelice. Ma c'è una sfumatura ancora più sottile, carissimi, perché le alleanze normalmente vengono stipulate tra i re, tra le nazioni, contro dei nemici per difendersi, perché uno c'ha un alleato in modo che possa difendersi dal nemico, se no viene preso prigioniero, viene sopraffatto, viene reso schiavo. Quindi quando il Signore ci dice voglio fare un'alleanza con te, prendimi come tuo alleato, è come se ci dicesse se tu mi prendi come alleato nessun nemico invaderà il tuo territorio, la tua vita, nessuno espugnerà la cittadella. E se noi lo leggiamo come dobbiamo fare in chiave spirituale, è chiaro che dobbiamo interpretare la cittadella come il nostro cuore e i nemici come le nostre passioni, i nostri desideri mondani, le nostre paure, tutto quello che abita il nostro cuore, che lo rende inquieto, che lo turba, che lo rende triste. Il Signore, carissimi, vuole stipulare con noi un'alleanza di pace, di bene, di vita. Ci dice, se vuoi essere felice, se vuoi essere nella pace, accoglimi, vivi assieme a me, cammina con me, non inseguire altri dei, altri re, altri beni, altri progetti. Fratelli, Cristo è mediatore di un'alleanza nuova. Quindi qual è questa alleanza nuova che Gesù viene a stipulare con noi? Essendo intervenuta la sua morte, il riscatto delle trasgressioni commesse con la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevono l'eredità eterna che era stata promessa. Quindi il bene che Gesù vuole darci attraverso questa alleanza è l'eredità, cioè la possibilità di entrare in cielo. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto di mani di uomo, ma nel cielo stesso. Quindi noi, se viviamo la nostra vita uniti a Lui, entriamo nel cielo, capite? Ma entriamo da subito nel cielo, non quando saremo morti. Vedete quale distanza, quale differenza tra un concetto religioso fatto di prescrizioni, di doveri, di obblighi, di imposizioni. La nostra religione si fonda sull'accoglienza libera e consapevole della possibilità di una vita altra da questo mondo, perché si parla di cielo. Ma se noi abbiamo lo sguardo concentrato in questo mondo, se il nostro orizzonte affettivo è questo mondo. Non dico che chiameremo Gesù Beelzebul, ma quantomeno saremo indifferenti alla sua predicazione. Sappiamo come stiamo arrancando, è la parola corretta, come stiamo arrancando per salire questo pendio e come tanti di noi stanno scivolando indietro. Quando ero ragazzo c'era l'albero della cuccagna e si vedeva questi qui, scivolavano giù. A volte ho questa impressione che noi arranchiamo e poi scivoliamo giù. Perché scivoliamo giù e non riusciamo a raggiungere il traguardo? È perché il nostro orizzonte non è il cielo, forse. Oppure non ci fidiamo al 100% del Signore, ma perché facciamo quel fattore della parabola. Prima devo fare questo, devo sposare mia figlia, devo fare questo, poi ci servirò. E il Signore dice, stolto, non sai che questa notte ti verrà chiesto conto della tua anima? Ecco, carissimi, la gioia, la pace a cui tutti noi aneliamo è a portata di mano. Dobbiamo solamente cambiare il nostro modo di concepire la nostra fede. Dobbiamo cambiare il modo di visualizzare interiormente il bene che pensiamo ci renda felici. Finché non è Gesù questo bene, arranchiamo faticosamente. Ogni tanto scivoliamo, poi ci riprendiamo, poi riscivoliamo, poi risaliamo e rischiamo di passare la vita così. Allora questa sera chiediamo con umiltà, perché ci vuole tantissima umiltà e tantissimo coraggio. Ci vuole l'umiltà di chiedere al Signore che vinca tutte le nostre resistenze, tutti i nemici che abitano il nostro cuore. E poi coraggio di abbandonare ciò che riteniamo essere un bene. E questa è una grandissima vertigine. Però questo che ci vuole donare il Signore, il suo cielo.